Salve a tutti, eccoci qua per la seconda parte della trasmissione Magia e Stregoneria Paganesimo, appunto, e proseguiamo l'argomento paganesimo. Io prima di tutto voglio ricordare una cosa, appunto, che venerdì 25 ottobre, dalle ore 20 alle 20:45 ci ritroviamo a Marostica in via Montello 66 per poi andare a un piccolo incontro, cioè una pizza su cui ci sarà l'occasione appunto di incontrarsi, discutere, in cui verranno distribuiti gli attestati di partecipazione al corso di stregoneria di Marostica fatto appunto dal 1 gennaio 2001 a luglio 2002. Con l'occasione appunto si metteranno in atto le prime pratiche burocratiche per la fondazione della Federazione Pagana, si distribuiranno appunto i CD delle varie conferenze e ci sarà appunto anche motivo di incontro, discussione e di ritrovarci appunto dopo il rituale dell'equinozio d'autunno. E appunto di solito appunto queste iniziative hanno una maggiore partecipazione, perché i rituali sono delle cose in cui bisogna manifestare il proprio essere. Per le persone educate o condizionate o che hanno ancora alcuni timori di manifestare la loro natura, il loro modo di essere, diventa più difficile praticare un rituale. Perciò appunto, non essendo impegnativa una pizza, gli ascoltatori che seguono questa trasmissione hanno la possibilità di partecipare, anche perché possono dare il loro contributo per quanto riguarda appunto le proposte, le idee per la fondazione della Federazione Pagana. Ricordo appunto che la Federazione Pagana ha già i soci fondatori, cioè nel senso che chi è presente non è che deve decidere se aderire o no, è soltanto appunto l'occasione che, trovandoci incontro, queste persone appunto comunicano, discutono e anche appunto pongono dei progetti per il futuro e per le cose da affrontare. Perciò appunto l'appuntamento è venerdì 25 ottobre dalle ore 8 alle, cioè dalle ore 20 alle ore 20:45 via Montello 66 sulla statale che da Marostica porta Bassano, davanti alla sede dell'emittente regionale veneta, ex sede emittente regionale Veneta, ex sede Radio Gamma 5 di Marostica, e poi da lì andremo alla pizzeria. Ricordo che questo incontro appunto è storico dal punto di vista della fondazione della Federazione Pagana, perché la Federazione Pagana è un momento importante per il paganesimo italiano, è un momento in cui molte cose andranno ad essere definite, in cui i pagani, oltre ad essere fino a questo momento una presenza religiosa, culturale, minoritaria, una presenza, diciamo, individuale, individualista, con gruppi informali, prende una sua struttura legale e andrà appunto a conquistare nuovi spazi. Questi spazi appunto non sono degli spazi destinati a chi fonda la Federazione Pagana, sono destinati a tutti quanti quelle persone che percorrono e vogliono realizzare la loro esistenza al di fuori di una visione monoteistica, nel senso che noi non vogliamo porre dei limiti, non vogliamo fondare delle chiese, noi vogliamo soltanto organizzarci legalmente come chiede questo Stato, affinché anche i pagani possano dire la loro voce su molte cose. E siccome tutti i monoteismi, ricordiamo tutti i monoteismi, non solo appunto quello islamico, ebraico, ma anche quello cristiano, stanno riducendo tutti gli spazi di libertà, stanno controllando ogni situazione, stanno ponendo limiti, stanno contrastando le libertà essenziali dell'individuo, il fatto di dichiararsi pagano, il fatto che esista una struttura, che esista un'organizzazione, che esista un qualcosa che rivendichi dei diritti che sono diritti relativi alle libertà degli individui. Perché ricordiamo che il concetto di libertà per un pagano, per il paganesimo, è ben diverso dal concetto di finta libertà o di falsa libertà, che sia il liberalismo, che è una derivazione religiosa del monoteismo, sia la dimensione monoteistica religiosa vanno a insegnare. Ricordiamo appunto che noi ci rifacciamo al concetto romano della libertà. Logicamente poi la libertà può essere coniugata e declinata con tutti i termini che noi vogliamo, gli può essere attribuito molte funzioni e molte necessità. Logicamente non è mai un qualcosa che ci viene regalato, non è un dono, ma è sempre una conquista. Cioè, nel senso che anche le libertà che noi abbiamo in questo paese, che abbiamo conquistato nelle nostre coscienze, perché ricordiamo che la lotta più dura, più fondamentale, se volete definire, più critica, più determinata, è stata quella proprio per fermare il monoteismo. Ma fermare il monoteismo non nelle piazze, nelle strade o chissà dove, fermare il monoteismo all'interno delle coscienze di ogni singolo individuo, perché ricordiamo che la proiezione che il monoteismo ha fatto è stata quella dello sconvolgere la psiche di ogni persona. Nella prima trasmissione è intervenuta una simpatica nonna che ha raccontato le esperienze che ha avuto con sua nipotina che andava all'insegnamento del catechismo religioso. Questa bambina è stata fortunata di avere una nonna così coraggiosa che chiaramente è stata sincera con la bambina, dicendo che quello che ti insegnano, quello che ti propinano, è soltanto una fregatura, è solo un mezzo con cui i cristiani, i monoteisti vogliono ingannarti, è un mezzo con cui appunto i cristiani vogliono distruggere la tua esistenza. Questa bambina ha avuto la fortuna di avere una nonna così coraggiosa, e sarebbe da sperare, da augurarsi, che molte nonne abbiano questo coraggio, che questo coraggio lo prendano anche i genitori, qualsiasi persona. Appunto, dicevo, il coraggio è la cosa fondamentale. Bisogna appunto avere il coraggio anche di piccoli atti di coerenza. E questa nonna ci ha dato una dimostrazione, dicendo chiaramente: io con mia nipotina non ho mentito, non mi sono assecondata a quello che vuole il monoteismo. Li ho insegnato a essere cosciente. Ricordiamo sempre una cosa fondamentale, che i monoteisti, e ne abbiamo avuto anche un esempio nella trasmissione dalle 15 alle 16:30, vengono a raccontare delle interpretazioni, vengono a raccontare delle giustificazioni. Ma io vorrei ricordare un piccolo particolare. I monoteisti hanno un rituale, che è un rituale terrificante, che è quello del battesimo. Il battesimo siamo abituati in molti, in troppi forse, a percepirlo come una sciocchezza. Ma il monoteismo è, col suo principio del battesimo, è una cosa terrificante, perché se viene a dire a un bambino che è appena nato, che comincia la sua esistenza, che dipende dai genitori, che è marchiato dal peccato originale, che è già marchiato, è già condannato, è già segnato, e che solo qualcuno che rappresenta Dio, un Dio che non esiste, ha la possibilità di cercarlo, di portarlo a stato di grazia. Rendetevi conto di questa affermazione, cioè del dire a un essere che è appena nato, a un individuo, a un futuro uomo, a un futuro cittadino: tu nasci marchiato. Cosa c'è di più atroce di questo? Certo, i monoteisti dicono su altre cose bisogna interpretarle, ma queste non vanno interpretate, questi sono atti criminali, sono veramente un'offesa, un oltraggio, un voler annientare l'individuo. Cosa si può dire a un bambino che nasce, invece di essere felici, no, nasce un peccatore, nasce marchiato dal peccato originale, è responsabile di un peccato. Già il concetto di peccato è un concetto veramente terrificante, perché è mostruoso. Pensate cosa significa questo, cioè dire peccato, significa marchiare la persona di un qualcosa che non ha fondamento, perché noi sappiamo che nella vita esistono i problemi, esistono gli errori, ma le persone possono rimediare. Ma poi la cosa peggiore, e questi peccati hanno a che fare con qualcosa che non è quantificabile. Un errore può essere quello di passare col semaforo rosso, ma questo è un problema di disattenzione. Dire che certi tuoi pensieri, certi tuoi modi di fare, certi tuoi modi di essere, tipo legati alla sessualità, sono peccato, sono dannosi, offendono Dio. Perché questa è la cosa più terrificante che il monoteismo dice, cioè che il tuo modo di essere, il tuo modo di fare offende Dio. Posso capire che tu critichi una persona perché crea danno agli altri, ma dire che un tuo modo di essere offende Dio, come dicono i monoteisti, è una cosa atroce. E ricordate che quel criminale di Gesù Cristo, quello che voi chiamate Cristo, è un criminale, perché è venuto qua a raccontare la palla, che è venuto a salvarsi, a salvarci, che si è offerto in sacrificio per noi, come dicono in certi strani rituali, cioè in sacrificio per noi, per liberarci da cosa, per salvarci da cosa. Cioè, rendetevi conto solo di questa affermazione. Nessun cristiano è capace di contestare l'affermazione che Cristo è il Salvatore. Benissimo, noi diciamo che non esiste nessun Salvatore, noi diciamo che Cristo è una menzogna, e il fatto che Cristo venga raccontato come Salvatore implica la sua dimensione criminale, perché prima di tutto noi non abbiamo bisogno di salvatori, noi non abbiamo bisogno di essere salvati, non c'è niente che ci possa e ci debba salvare. Noi abbiamo il dovere, abbiamo la necessità di vivere. Nella vita si possono commettere degli errori, dicevamo. Bene, gli errori sono rimediabili. La conoscenza, l'esperienza esistono per questo. Ma pensate che il Cristo si presenta come il Salvatore del mondo. Il Salvatore del mondo da cosa? E che noi dovremmo essergli riconoscenti perché Lui si è offerto per noi. Ma che criminalità è questa? Che sciocchezza, che stupidaggine è questa? Cioè, nel senso che uno compie un'azione e noi gli siamo debitori. Questa azione non gli era chiesta, ce la impone. E soprattutto dice che viene a salvarci per degli errori, per i peccati che lui ci attribuisce. Non è che noi siamo in una condizione disagiata e chiediamo aiuto a qualcuno. Un qualcuno arriva, dice che tu sei in peccato e io ti salvo. Cioè tu sei completamente passivo, sei completamente annientato, sei completamente sottomesso. Devi subire tutto, anche l'onta che qualcuno ti attribuisca un peccato e che dica ti salva da questo peccato. Rendiamo conto com'è normale per i modesti concepire questo? Allora scusate appunto l'interruzione, ma c'era una telefonata di un ascoltatore che non voleva andare in pubblico. Allora rispondiamo a questo ascoltatore. Allora l'ascoltatore dice: perché noi pagani abbiamo questa necessità, questo obbligo, questo dovere, definitelo come volete, di criticare il monoteismo? Ma perché noi cristiani, dicono loro, noi cristiani, non siamo così cattivi con voi, dicono. Noi cristiani siamo buoni, noi cristiani accettiamo tutto. Non è assolutamente vero. In realtà, quando dicono noi cristiani, si pongono in un livello superiore e non accettano nessun confronto e nessun dibattito. Di conseguenza, non è vero che quando dicono noi cristiani siamo qualcosa di migliore, dicono noi cristiani siamo superiori, voi siete della gente che è in peccato. Allora, torniamo su questo discorso. Noi pagani non vogliamo affermare nulla che sia qualcosa di impositivo. Noi vogliamo affermare il diritto alle persone di essere nel modo che ritengono più giusto. Questo implica una cosa, che noi potremmo definire il paganesimo, quello che noi siamo, con un semplice fatto, con una negazione, cioè con un giudizio negativo, cioè dire noi pagani non siamo questo, non siamo questo, non siamo questo, non siamo questo, i monoteisti sono questo, noi questo non lo siamo. Di conseguenza, dando la dimensione del valore negativo di quello che ci viene offerto, anche perché il monoteismo, ricordatelo, purtroppo viene sempre accettato in maniera critica. Scusate un attimo, c'è un'ascoltatrice che adesso sei in diretta, parla pure.
Sì, io sono d'accordo con certi vostri argomenti, perché senz'altro i cattolici hanno un po' troppo calcato la mano. E
un
diciamo
po' troppo.
Anche con il bruciare le streghe, bastava che avessero anche un piccolo neo. Beh, la dichiaravano strega.
Se tu pensi al film Magdalene Sister, penso che non è solo una roba dell'Inquisizione di mille anni fa o di 500 anni fa, è una cosa che succedeva, che succede ancora adesso, insomma.
Per amore di Gesù Cristo, però no.
Per amore di Gesù Cristo.
mi dico solo che bisogna credere che sia un
supremo. No, non c'è bisogno assolutamente.
E se no, come il mondo, come si che va avanti?
Il mondo va avanti con noi.
Ma voi a cosa credete?
Noi crediamo agli dèi. Il mondo è divino, il mondo va avanti assieme a noi.
Ah, qui dei.
Sì.
Siccome gli antichi romani.
Beh, diciamo, anche gli antichi romani avevano il nostro culto, sì.
I dei,
esatto.
E i cristiani che adoravano,
sì,
i gatti.
Beh, i gatti, beh, insomma, diciamo, piuttosto che adorare un crocifisso, è meglio adorare un gatto, se vogliamo così.
Sì, mi non so, una di quei fanatiche che va in chiesa perché proprio... Vada Anthony, in chiesa proprio mese un peso da in chiesa, perché trovo assurdo anche me... Cioè, non godo a pregare davanti a una statua.
Ma bene, non si tratta di pregare, anche esempio un parco, anche un albero, anche un campo fiorito,
sì,
anche un fiore, è alla sua dimensione divina, cioè nel senso che vivono assieme a noi, condividono questo pianeta. Anche le nuvole, il cielo, le stelle, anche il sole condivide la divinità con noi. Il sole è una divinità che ci fa vivere, con cui noi viviamo.
Sì, ma... Non so come spiegare, insomma, torno a ripetere, ascolto, sono molto interessata a quello che dice, perché ascolto volentieri, però ecco, sono stata mai quando che, sarà perché forse siamo stati inculcati un fiantimansa nel discorso.
Sì,
di
ma
Gesù.
Vedi, ma appunto, cioè, diciamo che l'intenzione, no, in fondo, cioè, noi siamo buoni con Gesù Cristo, perché Gesù Cristo, essendo un criminale, essendo veramente un elemento della massima perversione, siamo fin troppo buoni. Però noi insistiamo su questo argomento, insistiamo relativamente, proprio perché è un punto di passaggio fondamentale, cioè nel senso che a noi non ci interessa quello che la Chiesa fa, non ci interessa quello che il monoteismo tramite l'immagine di Cristo fa di danno, cioè nel senso che a me non mi frega che la Chiesa sia buona o cattiva, non me ne frega niente, l'importante è farla finita con Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo è la sommatoria di tutte le cose negative che il monoteismo ha. Di conseguenza noi attacchiamo quella figura, la figura di Gesù Cristo, perché è la figura più perversa, più malvagia e più astuta della criminalità del cristianesimo.
Va bene, forse dovrò informarmi un attimino di più su questo discorso.
Sì, 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 ma di fatto ti dico...
Vi continuo a ascoltare.
D'accordo, va bene. Grazie, ciao.
Grazie,
ciao, ciao.
Buonasera.
Sì, proprio noi, la nostra scelta è chiaramente non legata a una funzione anticlericale, ma è legata proprio alla demolizione della perversità, della criminalità dell'immagine di Gesù Cristo. Sì, pronto? Pronto? Sì, sei in diretta. Ciao.
Ciao Francesco da Vicenza.
Ti ho riconosciuto, sì Francesco. Parla pure, sei in diretta.
Ho poca roba da dire.
Sì.
Però. Perché tu non so credere, io non capisco. Tu hai delle idee non solo filosofiche, ma anche credibili. Io in certo senso. Perché tu non so credere.
No, ma assolutamente io sono buono con Gesù Cristo. Cioè, io
non... No, ma tu ci fai credere, noi che siamo... cattolici o cristiani siamo la merda del mondo, perché?
Ma no, non come persone, ma il fatto che voi rinunciate alla vostra intelligenza per sottomettervi a un Dio.
Ma noi non mettiamo la nostra intelligenza a favore di questi buffoni vestiti con...
Ma sì, ma a me della Chiesa non me ne frega
niente. Cardinalizi, eccetera. Noi mettiamo a servizio un mondo vero, che l'uomo vero, che non si è mai proclamato figlio di Dio, era veramente... figlio di Dio, comunque ha detto quel pagano, questo veramente era figlio di Zeus, se vuoi posso dirti anche questo, era figlio di Zeus,
ma sì, visto ma
come che ci sono 115 cristi in tutto il mondo, quindi sono pagani più loro di voi altri.
Ma sai, dico, l'immagine di Gesù Cristo che ci dà la Bibbia non appartiene al paganesimo.
Va bene, ma tu fai bene, cioè fai male a parlare dell'ebraismo, io parlo male del sionismo, della massoneria che forse ti sorregge in queste idee pagane.
Posso condividere politicamente?
Ma
posso...
quel centurione romano. Quel centurione romano che ha detto questo è veramente
no,
figlio di Dio.
Assolutamente.
E gli faccio dire.
No. Quel centurione romano ha detto, la storia dice, quando Cristo
Dio,
ha detto.
E io dico.
No, quel centurione
romano. Cristo ha detto veramente figlio di Zeus.
No, allora, ma guarda che esistono documenti storici che dicono che quando Cristo...
Delle stelle, no?
No, esistono documenti che dicono appunto che quando Gesù Cristo ha detto perdona loro perché non sanno quello che fanno, il legionario gli ha detto se non stai zio ti inchiodo anche la lingua. Per essere chiaro.
No, ma non ridere in modo ridanciano, ridere in sorriso. Come che faccio io?
Sì, ma infatti dico...
Io non spendo niente più o meno per questo misterioso scienziato soprattutto. Questo Cristo era un scienziato.
Assolutamente no, era un criminale. Apparteneva.
Ma come lo dici questo?
No, cioè nel senso che ci abbiamo ricamato sopra, è stata una campagna pubblicitaria tipo la Hollywood, guarda, insomma, dai.
Guarda, ti dico una cosa. Se venisse Einstein nelle vesti di Messia, io gli crederei 100%.
Ma io assolutamente no.
Io sì.
No, ma anche perché dico Einstein è all'interno sempre del monoteismo. Cioè, nel senso che. Proprio...
Vabbè, questo lo pensi tu però.
No, beh, il fatto che lui ponga un limite assoluto che è la velocità della luce e
luminosità dell'essere, sbagli, perché l'essere non è luminoso. Beh, l'essere è oltraggioso.
No, come l'essere non è oltraggioso, scusa, cioè il concetto di essere.
Ma tu sei detto che ma ho fatto un po' il solito Alessandro della trasmissione, perché per me Radio Gamma 5 ormai è purtroppo solo trasmissione Alessandro, non capisco bene perché. Però ho capito una cosa, che il monoteismo è come dire il microcosmo e il macrocosmo è unico, ed è vero.
No,
le leggi che lo regolano sono le stesse.
No, esistono delle regole, esistono,
fare mona.
No, esistono delle leggi, delle regole che sono collassate dal punto di vista.
Senti un po'. In questo momento, a me e a te, circola il sangue da sinistra a destra, non so bene perché. Comunque circola da sinistra a destra.
Sì.
Le cellule si moltiplicano.
Sì.
Tu sei padrone di queste cose.
Diciamo che la biologia mi permette di vivere.
Diciamo che la biologia fin adesso deve sovrastarsi per dire qualcosa al sovrannaturale.
Ecco, piano.
Unico,
questa biologia non è piano, questa biologia non è stata creata.
Ma sei tu,
si è affermata e si è vinta.
Si è affermata. associazione e il tuo cuore.
Allora, il nostro cuore, il nostro corpo, non è sovrannaturale, è la capacità della materia di organizzarsi e di trasformarsi, nel senso che si è trasformato, ci ha impiegato milioni di anni, si è organizzato, ma è sempre stata una volontà interna alla materia.
Del brodo di origine, e ti do ragione.
Ma diciamo che ci possono anche altre essere interpretazioni, cioè nel senso, però tutte quante le cose...
Ma sicurezza, nel mandare in culo noi altri poveri, deficienti
ma
di
no,
pecore,
assolutamente.
Che crediamo in questa chiesa temporale di merda, a mandarci tutti a far fottere per le tue teorie, sono teorie.
Ma io non, cioè nel senso che non ce l'ho con le persone, io dico soltanto che delle persone rinunciano alla loro intelligenza nel momento in cui credono in Gesù Cristo. E di conseguenza, siccome il fatto che qualcuno si senta ferito dal fatto che tu credi in Gesù Cristo,
significa che tu... Ti hanno detto che ha fatto un sacrificio volontario. Chi ha sacrificato quell'uomo?
Ma chi si è sacrificato?
Sai chi è stato? Ma... Il Sinedrio, e non Ponzio Pilato.
Questa
il
è questa.
Non l'ha condannato, stronzo.
No, perché?
È stato il religioso del tempio e si ancora.
No. Ma nessuno l'ha condannato. Ma chi l'ha condannato? Non è mai esistito. Ma che figlio di Dio? Io non sono figlio di Dio, sono Dio. Di conseguenza.
Non sei Dio, sono un cazzo.
No, io sono Dio, dai, tranquillo. Tranquillo, anche tu sei un Dio. Bon. Anche tutti gli ascoltatori sono un Dio.
Scusa, Francis.
No, nessun problema. Sai. Ciao. Notate appunto come si è arrabbiato questo ascoltatore del fatto che gli abbiamo toccato il santino di Gesù Cristo. Cioè, questo ascoltatore è andato in escadescenza e si è scatenato. Ma noi in fondo dicevamo soltanto che noi abbiamo rispetto delle persone, abbiamo rispetto dei cristiani, degli individui, però logicamente dobbiamo dire che alcune cose, come l'immagine criminale di Gesù Cristo, è un'immagine pericolosa e dannosa per l'esistenza. Vedete questo buon ascoltatore di Radio Gamma 5 a che punto è arrivato di insulto, di offesa nei confronti di un altro? Perché? Perché io non offendevo lui. Dicevo che era errata l'interpretazione di pensare che un Gesù Cristo sia esistito. Il fatto che Gesù Cristo ci venga raccontato è solo un racconto, è solo una menzogna, è solo un film fatto male, è solo un film nero, è un film bruttissimo. Ma io dico, i film sono immaginazione, sono invenzione, Gesù Cristo è un'invenzione. E questo ascoltatore si è arrabbiato, si è messo a insultare. Quando io dicevo, guarda che con le persone noi non ce l'abbiamo, noi ce l'abbiamo con le idee perverse. Sì? Pronto? Niente, è caduta la linea. Ce l'abbiamo appunto con le idee perverse. Sì? Pronto?
Pronto, ciao, sono Adriano.
Ciao.
Puoi venire il telefono perché sono in macchina.
Sì, mi senti?
Abbasso la radio.
Sì, no, adesso
è
vai.
Ufficio ancora?
Sì, perfetto, ti comprendo.
Pronto?
Sì, sì, parla pure.
Pronto?
Sì, mi senti? Sì, dai, ti sento, parla pure.
Ascolta, volevo dire a Francesco.
Sì.
Che prima che beva meno ombro perché mi pareva alterato. Va bene, perché anche a Nicolino è deciso di tutti i colori, sai che è Nicolino?
Sì, sì, lo conosco.
Sì, ci volte tanti, lui sempre ha qualcosa da dire su tutti quanti. E dopo, naturalmente, purtroppo, lo sai com'è, il discorso del cristianesimo,
sì,
del monoteismo. È vero, hai ragione tu, è una prepotenza unica.
Esatto.
È una unica, perché anche io, perché in un certo senso ne sono un po' coinvolto per problemi personali che... con la Marina è stata trattata da una vera handicappata proprio dalla chiesa, insomma,
sì,
e anche da mia sorella che suora, insomma. In ogni caso il cristianesimo è stata una cosa messa su in piedi purtroppo anche dall'impero romano al tempo di Costantino.
Sì, giusto, sì, ma è vero.
Che ha legittimato questa organizzazione che non era altro che una costola dell'ebraismo.
Sì, sì, ma era una mafia come c'è la mafia adesso, era la mafia di allora.
Esatto. Tanto è vero che hanno rinnegato addirittura il sabbat, sarebbe sabato,
sì,
ebraico, e hanno messo la domenica che era il giorno di festa del Dio Sole.
Esatto.
Per ordine di Costantino, perché Costantino alla fine è sempre stato pagano. È stata una convenienza politica, dopo
sì,
naturalmente si sono appropriate...
È come la mafia gli lascia uno spazio e sì, lo occupa subito.
Il guaio è che purtroppo col cadere dell'impero romano, che era una struttura laica,
sì, sì,
uno Stato, dove le cose funzionavano, cioè nel tardo impero no, perché ormai era andato tutto lo spazio, la Chiesa praticamente ha preso il posto e quello che erano le competenze del statale.
Sì.
Tanto è vero che fino a 100-200 anni fa, diciamo, i battesimi venivano recitati, la gente veniva recitata in chiesa, insomma, nelle parole.
Sì.
Mi pare che sia così.
Sì, sì, ma se tu pensi che ad esempio i cristiani considerano persecuzione il fatto che l'imperatore Giuliano abbia detto che i vescovi non dovevano viaggiare gratis sulle sistema postale dell'impero. E la questione è una persecuzione religiosa, insomma. Cioè sarebbe come dire a noi, cioè nel senso che le persone devono pagare il biglietto quando vanno in autobus. Loro la consideravano una persecuzione religiosa.
Appunto. Senza contare che non hanno mai, cioè si sono opposti anche alla, a quello che era, poi in Italia, io parlo dell'Italia perché l'Italia,
sì,
praticamente dopo il risorgimento, dopo la presa di Porta Pisa, praticamente da quello che so io a Spagna,
sì,
nel Novecento, quando che cominciava la cultura, no? Cominciavano a fare le scuole per tutti, no?
Ha dovuto cacciare via i preti?
E soprattutto si sono opposti al fatto che le donne potessero crescere culturalmente,
sì,
alla parificazione, cosa che vogliamo nei paesi insomma islamici.
Ma sono opposte anche al fatto che venisse cancellato l'analfabetismo?
Sì, appunto. Devi pensare, io vi ho fatto un esempio banale, anzi mica tanto banale. Mio nonno mi raccontava, quando era vivo, che lui aveva fatto le scuole in Germania. Adesso se fosse vivo avrebbe 100 anni.
Sì.
Veniva una famiglia di pittori, decoratori, quindi viaggiavano, no?
Sì.
Lui, all'età delle elementari, nelle scuole tedesche, quindi parla del 1907-1908, a Spagna, dico, lui era dell'uno, racconto, aveva fatto...
Sì, sì, sì.
Le scuole tedesche di quell'epoca là erano dotate di palestre e piscine.
Sì.
Cose impensabili da noi, che appena appena avevano un'aula, va bene? All'epoca,
Sì, sì.
E là in Italia dicevano che c'era il 56-60% di analfabetismo,
sì,
mentre in Germania era l'esatto contrario, praticamente le cifre capovolte.
Sì.
Ecco, questo volevo dire. E qua la Chiesa ha sempre sguazzato sull'ignoranza.
Sì, sì, ma è la loro base, è la loro base.
Ha sempre sguazzato, purtroppo è così, e anche quel... Un'altra cosa, volevo fare un'altra critica al loro falso pietismo nei confronti degli invalidi, perché per loro gli invalidi sono solo degli esseri inferiori che fanno finta a fare la carità, che non hanno diritto neanche a una sessualità, lo dico io perché ho visto, sono stato testimone di un ragazzo non vedente e di un'altra ragazza che non ho potuto avere un'intimità e sono stati separati brutalmente perché non avevano diritto di fare certe cose. Guarda, non dico altro, e fai tu i tuoi commenti.
D'accordo.
Ah, un'altra cosa volevo aggiungere. Tu non sai, hai sentito la famosa Chanel, la profumo Chanel numero 5?
Sì.
Ecco, lei era stata, purtroppo, era figlia, come si dice, no, era stata messa in orfanotrofio. Assieme alla sorella,
sì,
vestito dalle suore, io ho visto il film, ma sono cose vere comunque, e la sorella è morta per le sedizie fatte dalle suore.
Sì, ma è la prassi in tutto il mondo,
Ecco, e questa è stata una cosa toccante, perché veramente sono rimasto molto male, è la bambina che è morta, più che altro.
Sì, ma guarda che c'erano percentuali oltre il 90% degli istituti religiosi di bambini che morivano, il 90%,
Ecco, per la brutalità.
Sì, sì, sì.
Va bene, è molto...
Grazie, ciao, 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 ciao. Sì, no, difatti l'ascoltatore appunto ha detto alcune cose importanti. Ricordiamo sempre che infliggere sofferenza è la caratteristica di ogni monoteista, cioè nel senso che il monoteista vive proprio per questo. Il fatto che appunto commettano sempre violenza è proprio perché la loro rabbia che è imitazione del loro Dio. E pensate che questo qui è la prassi normale in ogni monoteismo, cioè la violenza, la sopraffazione, è solo quello che il monoteismo può insegnare. Pensate appunto a quanto viene fatto anche sulla sessualità dei bambini, quanto viene insegnato di perverso dai sacerdoti, dei religiosi, ma non perché sono religiosi, ma perché si rifanno al messaggio criminale di Gesù Cristo. Pensate che quel criminale Gesù Cristo ha dato un esempio della povertà, dello squallore, quando ha detto che
il regno dei cieli è per i poveri di spirito, cioè significa che più vi fate miseri, più siete miseri, più rinunciate alla vostra esistenza e sicuramente andrete in paradiso. Cioè, questo significa chiaramente è un'incitazione ad abbandonare la propria capacità, la propria intelligenza, è un incitamento a essere veramente nelle condizioni peggiori. Pensate che già negli anni 30 in Italia diceva che è criminale anche il semplice atto della confessione, il fatto che si venga a intromettere nella vita privata delle persone, il fatto che un sacerdote in base agli insegnamenti di Gesù Cristo vada a controllare la sessualità e giudicare la sessualità di una persona e vada a controllare i suoi comportamenti. Sei pronto?
Pronto?
Ciao!
Sono Marina di Mestre!
Ciao!
Come stai?
Bene, te come va?
Insomma, ho avuto un po' di problemi. Allora adesso mi sto curando.
Auguri!
E spero che questa cura, insomma, che devo superare questi problemi. Ho avuto tanti grossi problemi e spero di guarire, insomma, e un po' alla volta guarirò, insomma.
Se noi gli facciamo tutti i nostri auguri, anche gli ascoltatori penso che facciano un
ma sono stati problemi molto grossi.
Beh, speriamo che si su, che
sì, speriamo che supero questa, sì, insomma, che mi vada via questi problemi, perché veramente ho passato un periodo molto brutto.
Speriamo che sia, il periodo futuro sia migliore.
Speriamo che questi problemi vanno via, perché veramente mi sopporto, cioè non li ho mai sopportati. E pensi, insomma, dai, un po' alla volta.
Noi ti facciamo i nostri auguri.
Grazie, buona trasmissione.
Anche a te, buon ascolto.
Ciao, ciao Marina. Bene, e ora appunto proseguiamo sulla... C'è un'altra... Sì, pronto? Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Scusa Francesco, nessun intervengo ancora.
Sì, intervieni pure.
Ma non per fare polemico.
Perché? Beh, logicamente, sai, fai pure polemica.
No, sono polemico io. Comunque, a quel ragazzo che cantava canzoni belle come Pierangelo Bertoli, io vorrei, e spero che me lo fanno, dedicare una canzone non sua. Il Titano. Ti dice niente questo?
Dovrei, no, non, al momento non mi
il
dice
nulla. Il Titano di Mahler.
Si conosco Mahler, ma
non conosco. Come la scelta della nascita, scusa, non intervenire in modo blasfemo.
No, ma io non sono blasfemo. Io non sono blasfemo.
È stata accordata quella più bella e pura festa del paganesimo, il Natale.
Beh,
dice niente questo.
Il Natale, lo ha detto anche.
Non potrebbe essere un deo del paganesimo.
Chi? Gesù Cristo? No, assolutamente. È troppo,
ma perché?
È troppo schifoso.
Perché è lo stesso.
Ma no, cioè nel senso che
di questa oligarchia fetente che ti fa dire
no,
questo.
No, cioè nel senso, ma Gesù Cristo, ma quello che gli hanno attribuito come predicazione, ha detto delle grandi cavolate.
Che era pederasta, adesso no?
Beh, che era pedofilo, quello si sa benissimo che era pedofilo, che era criminale, lo si sa.
Ma adesso non più.
Chi?
Ratzinger è convertito.
No, ma io sto parlando di Gesù Cristo. Io dico.
Sollecitato verso sto povero.
Ma a me di Ratzinger non me ne frega niente. Cioè...
Ha sollecitato la beatificazione dello stronzo dell'Opus Dei.
Ma a me non me ne frega niente.
Vedi
della Chiesa. A me della Chiesa cattolica.
Ma loro fedeli hanno molto spirito critico.
Ma no, ma io non me ne frega niente. Il problema appunto per me è demolire. Fare a pezzettini l'immagine di Gesù Cristo. Gesù Cristo è un criminale, cioè, nel senso, i 10 papi non fanno niente, perché i 10 papi sono l'imitazione di Cristo, rappresentano Cristo. I sacerdoti sono esseri che non contano perché rappresentano Gesù Cristo. Quello che è criminale, quello che è perverso, quello che è malato, quello che
no,
è malvagio,
è
il Gesù Cristo.
Cosa? Lo dico io perché.
Ma è criminale in tutti quanti i sensi.
Il suo passo evangelico ha avuto l'ardire. A questi
quale ardire?
Di dire che chiunque favorisce questo piccolo, meglio sarebbe.
Ma no, qualcuno che scandalizza questi piccoli che creano. No, no, scusa, leggi la citazione giusta.
Ma
lui dice questi. Questo di lui dice perché se questi qua sono sottomessi, fanno parte del mio gregge, guai a chi li va a dire che io sono un criminale. Cioè, lui dice in questo senso: se il bambino appartiene al mio gregge e fa parte del mio gregge, chi gli apre gli occhi, chi gli dice cerca di diventare un individuo, chi gli dice che tu non sei un sottomesso a Dio, significa scandalizzare. Ti ricordo che, stando al racconto, Gesù Cristo non è stato arrestato mentre faceva casino pubblicamente, è stato arrestato mentre si stava facendo un ragazzino, e i romani sono intervenuti volutamente in quel momento perché era in reato.
Comunque, Francesco, sì? Io voglio lasciarti io un bel ricordo, quindi continua pure come sei, sono fatti i tuoi,
sì?
E sono fatti i miei. Comunque sei una persona intelligente, senz'altro non stupido, e neanche un vero accusatore.
Cosa fai l'adulatore adesso?
Tu stai vedendo i nostri difetti e fai bene a farlo, e cerchi di continuare così. Scusa Francesco, io non posso dire più.
Va bene, d'accordo.
Ma non sono un germoglio di Fatima o roba del genere. Queste cazzate qua non mi interessano.
Sì, ma guarda, sai,
non dicono cos'è, ma... il mistero, io non so cos'è il mistero.
No, ma vedi, il mistero è la giustificazione che tutti i monteisti danno quando sono messi all'angolo.
Che ti lavi di fede, che ti portano a cogliere anche a te, scusa. Vengono a convincere me, non riesco.
Ma io non mica ti voglio convincere, sai.
Grazie, Francesco, che ti piace.
Ciao. Nel senso che se uno pensa di essere un gregge, un sottomesso a Dio, può benissimo farlo. L'importante è che logicamente la sua rinuncia rappresenta un problema per tutti quanti, in quanto sottomettendosi a queste volontà implica un danno per tutta la collettività, implica che logicamente chi vuole dominare la società ha uno strumento in più, è un componente del gregge. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì?
Sono pronto?
Sì, sei in linea.
Ciao Francesco, sono
ciao,
Paolo.
Ciao.
Ti chiamo da Bassano.
Sì.
Ho fatto una domanda.
Sì?
Secondo te Gesù Cristo era circonciso oppure no?
Beh, era ebreo, di conseguenza era circonciso.
Bene. Allora, siccome oggi mi riferisco alla trasmissione delle 16 e le 3, qui non so riuscire a prendere la linea, no?
Sì.
Siccome già butta fango nei confronti dei pagani, no?
Sì.
Allora Gesù Cristo era circonciso, no?
Sì.
Allora adesso vediamo il comportamento di coloro che non erano circoncisi, no? Cioè il comportamento di coloro che erano circoncisi nei confronti di coloro che non erano circoncisi. Siccome il capo stipite, il progenitore di Gesù Cristo era un certo Davide, no?
Sì.
Uno dei re più famosi della cultura, diciamo, di Israele, no? Allora sentiamo un po'. Cito testualmente dalla Bibbia.
Sì.
Chi che non crede alle mie parole può seguire le coordinate seguenti. Samuele, capitolo 18.
Sì.
Versetto numero 25.
Sì, che faceva il cacciatore.
Allora, vediamo il comportamento dei circoncisi nei confronti di coloro che non erano circoncisi, i pagani. Allora, Saul disse a Davide: ecco Mecab, mia figlia maggiore, la do in moglie a te, tu dovrai essere il mio guerriero e combatterai le battaglie del Signore. Davide rispose: mi pare una cosa buona divenire genero del re. Allora Saul disse: il re non pretende il prezzo nuziale, ma solo 100 prepuzzi di filistei, cioè di pagani.
Esatto.
100 prepuzzi. Allora mi voglio fare una domanda agli ascoltatori: cosa sei sti prepuzzi secondo te, Francesco?
Ma poi tra l'altro dice anche che lui non ne portò 100 ma ne portò 200.
Benissimo, allora siccome i cristiani queste cose qua difficilmente va a pescarle, vi ricordo che i prepuzzi, ditti verbalmente, i capeoti del membro umano, Allora, e piacque a Davide diventare a tale condizione genero del re Saul. Non erano ancora passati i giorni fissati quando Davide si alzò, partì con i suoi uomini e uccise, tagliò la gola tra i filistei 200 uomini e gli tagliò i loro prepuzzi, i capeotti del membro umano, e li portò davanti al re Saul e li dà contai come che se conta quando che se destegua i fasoi e che se mette i fasoi in cima alla toia e che si conta uno dopo l'altro, 100 capeotti uno dopo l'altro. E questi erano gli ebrei, e questo era il re Davide, no?
Sì.
Che le brave famiglie cristiane onora i propri figli di chiamare Davide in onore al re degli ebrei. Questi dovrebbero essere quelli che magari portano la loro religione monoteista, il loro Yahweh e il loro Gesù Cristo, che è un discendente di questo bandito, di questo infame, no? Che gli ha tagliato 200 prepuzzi dopo aver tagliato a 200 pagani. Mi dico, i guerrieri indiani dell'America, almeno i che aveva il buon gusto di tagliare il salto ai suoi nemici, questi gli ha tagliato e il capeotto a quelli che non erano circoncisi, e questi ne hanno importato religione, e noi altri mettiamo i nostri fiori, i nostri nevoletti, ti dovessimo alzare a testa, alzare le man di fronte alla vita, chi vada incontro alla vita, e gli mettiamo il genocchio davanti a un cadavere piccato sulla croce. Come farai a diventare un uomo? Un uomo come che direva i nostri padri greci. O un uomo, che essere meraviglioso sei, quando sei veramente un uomo. Come fai ad essere un uomo? Una persona che è distesa a 90 gradi. Ciao.
Penso che siamo in chiusura della trasmissione, mancano 2 minuti. Penso che l'intervento di Paolo sia un intervento significativo e che Paolo abbia dato anche la dimostrazione di qual è il comportamento più perverso dei monoteisti. Penso che ci sia ben poco da aggiungere alle sue parole, perché le sue parole anche appunto gridate, perché proprio arrivano dall'animo, e l'animo è quello che di più di tutti si ribella contro la follia del monoteismo, è quello che più di tutti comprende la malvagità del monoteismo, e di conseguenza noi non ci stancheremo mai di affermare il paganesimo anche per la via della negazione del monoteismo, perché noi non abbiamo bisogno di convincere o di dare fedi o di dare concetti a quelle persone che credono. Non dobbiamo dire alle persone: dovete percorrere la vostra esistenza, la vostra esistenza è nelle vostre mani, la vostra vita dipende da voi, non dipende dal fatto che voi crediate in una divinità o lo adorate una divinità o abbiate una divinità. La vostra vita dipende dalla vostra capacità di utilizzarla e di agire, dipende dalla vostra capacità, dalla vostra sensibilità. Noi non vi possiamo insegnare la sensibilità, noi non vi possiamo insegnare di guardare il mondo, noi possiamo dire che chi è cosciente della propria dimensione divina osserva il mondo, percorre il mondo e conosce il mondo. Noi non possiamo trasmettere conoscenza, noi possiamo invitare le persone alla conoscenza. Bene, Stefano è già arrivato, sono le 20, io saluto gli ascoltatori, ci risentiamo giovedì prossimo ci dovrebbe essere anche Claudio, io ricordo che c'è l'incontro il 25 di ottobre e fatevi vivi, chi vuole partecipare non c'è problema. Ciao a tutti, ci sentiamo giovedì prossimo.